Il 16 giugno 1997. In Italia la classifica dei singoli più venduti è dominata dai Daft Punk con Around the World, e quel giorno lì i The Verve tirano fuori un pezzone che non posso farvi sentire perché sennò mi tirano giù il podcast, ma che molto probabilmente ricorderete. Bittersweet Symphony è infatti uno di quei pezzi in cui ti basta sentire le prime tre note che suonano gli archi all'inizio per dire:
ah, ma certo, sì, ho capito.
Non sono tantissimi i pezzi che riescono a fare questa cosa, ma soprattutto non sono tantissimi i pezzi ad avere un videoclip capace di rimanere stampato in testa alle persone non solo nel momento in cui esce, ma anche a distanza di tempo. Siamo a Londra, perché tutto sommato siamo nell'ambito del Britpop, e più precisamente siamo a Hoxton Street, una via commerciale anche piuttosto affollata. Richard Ashcroft cammina lungo questo marciapiede cantando Bittersweet Symphony e va dritto per la sua strada, senza curarsi minimamente dei passanti. Per tutto il videoclip lui cammina dritto cantando I can change my mold, non posso cambiare la mia posizione, e giù spallate e spinte e scontri contro chiunque per tutta la durata del pezzo, fin quando gli altri membri della band lo incrociano e lo seguono lungo la strada. Ve lo ricordate? Se non ve lo ricordate, stoppate qui la puntata e cercatela su Spotify o su YouTube. Esiste però una versione alternativa del videoclip di Bittersweet Symphony in cui le cose non vanno affatto come nella versione che conosciamo. La band non si è mai espressa ufficialmente su questa versione alternativa, tranne per il fatto che il videoclip è legittimo ed è stato caricato qualche anno fa su YouTube, dove potete trovarlo facilmente. In questa versione Ashcroft cammina per la strada per un bel po', esattamente come stavamo dicendo, solo che a un certo punto incontra un gruppo di tizi che cerca di superare a spallate esattamente come ha fatto fin lì, solo che a loro questa cosa non va tanto giù e lo scassano di botte. Dopo essere stato pestato un bel po', Ashcroft si rialza, sofferente col volto tumefatto, e continua la sua camminata fino a un vicolo cieco da solo. Ripensavo a questa storia perché ognuno di noi ha qualcosa che ritiene importante portare in giro nella sua personale Hoxton Street, così come fa Richard Ashcroft con il messaggio di Bittersweet Symphony. Ma succede che, portandola in giro questa cosa, anche se sei certo che sia la più importante di tutto, anche dei passanti, anche della strada che stai percorrendo, prima o poi qualcuno che decide di pestarti forte lo trovi. Può essere qualcuno nel tuo lavoro, qualcuno nella tua carriera accademica, una partita che hai perso male, quel concorso in cui credevi fortissimo e che invece ti comunica che siamo spiacenti, o una relazione che non hai curato abbastanza e che ti presenta il conto di quello che c'è e quello che manca. Eppure MTV non passava questa versione del videoclip. Ecco, questa settimana l'ho trascorsa esattamente lì. In molti aspetti della mia vita, dentro e fuori quest'armadio, ad un certo punto ho incrociato il gruppetto di tizi della versione alternativa e mi son preso una caterva di mazzate. Anche più volte nella stessa giornata. Questa puntata è dedicata a tutti quelli che sono lì per terra perché si son presi una caterva di mazzate mentre portavano in giro qualcosa di importante per loro. Questa puntata è dedicata a Joseph Tombe, che poteva cambiare il mondo, ma il mondo gli ha risposto «I can change my mold». Iniziamo, dai!
Clack. Tra le altre cose, un podcast.
Succede che nel 1774 un ministro francese chiede alla corona spagnola di organizzare una spedizione in Perù per recuperare i carteggi di un importante botanico che aveva passato lì gli ultimi 35 anni della sua vita, ma che era stato costretto a rientrare in Europa per via del gravissimo stato di prostrazione fisica in cui si trovava. L'obiettivo era quello di cercare delle specie alimentari da introdurre nella Francia meridionale in Corsica per far fronte alle frequenti carestie che quelle zone si trovavano ad affrontare con una certa frequenza. Venne scelto un nobile, il 35enne Joseph Tombe, laureato in medicina a Montpellier, che aveva partecipato a spedizioni botaniche in Provenza, sulle Alpi, si era perfezionato al Jardin des Plantes, l'orto botanico parigino più grande di Francia. Era giovane, era qualificatissimo, motivatissimo, insomma, era il candidato ideale per la spedizione. L'idea piacque anche a Re Carlo III di Spagna e gli piacque talmente tanto che modificò i piani della spedizione affiancando a Dombé due botanici spagnoli, Ruiz e Pavón, entrambi 23enni, a cui gli venne dato il grado di primo e secondo botanico, mentre Dombé venne nominato
botanico naturalista in qualità di accompagnatore dei botanici spagnoli della stessa professione.
Nonostante fosse più anziano e qualificato di Ruiz e Pavón, Dombé non fa storie e nel 1777 arriva in Perù con i suoi compagni. Però qualcosa non quadra fin da subito. Immaginate quanto possa costare la vita in una colonia peruviana di fine Settecento. Quasi tutto viene importato dall'Europa e chiaramente i prezzi sono altissimi. Ruiz e Pavón sono completamente spesati dalla corona spagnola, ma Dombé, in quanto straniero e quindi possibile spia, non beneficia dello stesso trattamento e quindi deve pagarsi tutto di tasca sua. Ma non importa, così come non importa il fatto che Dombé non possa spostarsi da solo. Qualsiasi punto di rilevazione che Dombé sceglierà dovrà essere approvato e accompagnato dalla presenza degli spagnoli. I tre riescono comunque a inviare un primo carico di 17 casse di campioni botanici e anche qualche campione archeologico verso i rispettivi paesi, 10 casse verso la Spagna e 7 verso la Francia. Quelle spagnole arrivano a destinazione, quelle francesi vengono intercettate dagli inglesi che, dopo aver capito di cosa si trattasse, le riconsegnano alla Spagna. La spedizione continua in questo mood per diversi anni, spostandosi anche in Cile, ma nel 1784 i fondi francesi finiscono e a Dombé viene chiesto di rientrare. Il nostro si imbarca alla volta di Cadice su una nave carica di tutto il lavoro di quegli anni, mentre Pavón e Ruiz sarebbero rimasti in Cile a continuare gli studi. Nel viaggio di rientro, Dombé sarà accompagnato da una seconda nave caricata con 55 casse di materiali destinati alla Spagna, che però verranno tutte gettate a mare per evitare il naufragio a largo del Portogallo. Però dai, a parte le tempeste a largo del Brasile che quasi fecero naufragare anche Dombé, lo sgorbuto, la dissenteria e tutti i disagi vissuti negli ultimi anni, le sue 78 casse di materiali raccolti in 8 anni non erano in fondo all'oceano e lui stava per mettere piede a Cadice. Appena arrivato al porto, però, inspiegabilmente tutte e 78 le casse dei materiali che aveva raccolto vengono poste sotto sequestro alla dogana. La corona spagnola fa infatti sapere che all'interno del contratto siglato all'inizio della spedizione c'era una clausola che impegnava Dombé a consegnare metà dei materiali raccolti alla Spagna e che intendeva rispettarla alla lettera, considerando i carichi perduti in Portogallo. Dombé, stremato, accetta, non può andare peggio di così. E invece sì, perché alla prima richiesta della riconsegna dei materiali alla Spagna se ne aggiunge una seconda in cui si chiede al botanico francese di promettere di non pubblicare niente fino al ritorno di Ruiz e Pavón dalla spedizione. Dombé cerca di far sentire le sue ragioni con i ministri francesi, che ascoltano molto attentamente quanto ha da dire, per poi valutare che una crisi diplomatica con la Spagna non poteva certo nascere per via di quattro fiorellini, e quindi promettono a Re Carlo III non solo che aspetteranno il rientro di Pavón e Ruiz, ma che non pubblicheranno nulla di quello che potrebbe nascere ai Jardins du Fleur dai semi riportati in Francia da Dombé, se non dopo la pubblicazione da parte degli spagnoli. Dombé è distrutto, fisicamente e moralmente. Torna in Francia con la metà del suo carico rimanente e siamo nel 1785, che se ci pensate è un ottimo timing per un nobile tornare in Francia 4 anni prima di una rivoluzione che mette in fila alla ghigliottina tutti i membri dell'aristocrazia. In ogni caso, Dombé riesce a tenersi la testa sulle spalle lavorando come medico, ma ormai la sua fiducia in quel paese che avrebbe voluto aiutare con i suoi studi è completamente annientata. Dombé sente il bisogno di ripartire e arriva un'occasione che va anche oltre i confini francesi. Thomas Jefferson, infatti, all'epoca è il segretario di Stato degli Stati Uniti. Tra le urgenze di quegli anni negli Stati Uniti c'era quella di uniformare il sistema di pesi e misure, che erano diverse non solo tra loro e il resto del mondo, ma erano anche diverse tra Stato e Stato della Federazione. Jefferson, illuminista, era favorevole all'adozione del sistema metrico decimale, che era stato adottato da poco nella Francia rivoluzionaria. Quindi si rivolse allo Stato amico affinché inviasse un esperto. E la scelta cadde sul nostro Dombé, che il 24 nevoso, cioè il 17 gennaio del 1794, parte da Le Havre su un brigantino statunitense con due barre di un metro del peso di un chilo esatto, col compito di consegnarle a Jefferson nella speranza che questi sarebbe riuscito a convincere il Congresso degli Stati Uniti a passare al sistema metrico decimale. Non credo di fare spoiler nel dire che questa cosa non è successa. Il brigantino su cui viaggiava Dombé infatti si imbatté in una tempesta che impose delle riparazioni a Guadalupe, nelle Antille francesi vicino a Porto Rico, dove però era in corso una guerra civile tra i sostenitori della rivoluzione francese e i controrivoluzionari. Dombé fu incarcerato dai controrivoluzionari e scarcerato dai rivoluzionari, che riuscirono a riportarlo al brigantino col suo carico e a salpare. Ma appena fuori dal porto, i corsari britannici si impossessarono della nave e del suo carico, che venne venduto, mentre Dombé finì in una prigione dell'isola di Montserrat, dove morì. Per uno che ha preso praticamente solo mazzate per tutta la sua vita, quanto doveva essere importante per lui quella piccola cosa importante che portava su e giù per la sua personalissima Oxon Street? Ci sentiamo venerdì. Alla prossima!
Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci, podcast.tlac@gmail.com oppure Instagram tlac.podcast. Thank you.